Personalmente credo che così il percorso che abbiamo fatto in questi due giorni è stato breve ma intenso, con un sacco di tematiche, questioni, un po' sempre col nostro metodo che tecnicamente si chiama incipitale, cioè in cui mettiamo sul tavolo le questioni e poi vediamo un po' che succede, e in cui anche ciascuno di noi è messo in qualche modo nella possibilità di seguire poi per conto suo i propri percorsi, approfondire questo, quell'altra cosa, eccetera. Quindi normalmente, come di abitudine, non è che tiriamo delle conclusioni. Oggi pomeriggio, con tutti quelli che potranno fermarsi per la parte che possono fermarsi, ragioneremo un po', sicuramente verranno fuori magari anche riflessioni più condivise intorno a questi giorni, oltre che un po' sui progetti, le idee future, eccetera. E credo che Carlo possa dire che in tempi relativamente brevi sul blog saranno messi sia le registrazioni sia magari alcune segnalazioni bibliografiche che sono state una quindicina di giorni, alcune segnalazioni bibliografiche che sono state fatte, in modo che, o altre che ci possono venire in mente, le possiamo inviare, in modo che ciascuno di noi poi, se vuole, può andare avanti. Io penso anche personalmente, ma ne parleremo anche oggi, che varrà forse la pena di immaginare qualche altro sondaggio sul tema, da vedere come, quando, con quale taglio, insomma. Però di non lasciarlo cadere così immediatamente, perché mi sembra che il tema è veramente grande. Però appunto, secondo un metodo ormai un po' tradizionale dal punto di vista dei contenuti, noi normalmente affidiamo la domenica mattina una lezione, una riflessione su un testo scritturistico, non tanto il compito di concludere, perché io personalmente, ma insomma mi pare una riflessione condivisa dell'altro, non credo che la fede sia la ciliegina sulla torta che poi tira tutto insieme e fa vedere che tutto funziona, che meraviglia, no? Anzi, al contrario, come ci diceva anche ieri pomeriggio Marco, mi pare più la potenza di una biografia capace di reggere l'ambiguità, o che comunque prova a reggere l'ambiguità, no? In questo senso, appunto, normalmente concludiamo con una lezione, non per chiudere il discorso, ma per aprirlo. Sto facendo un po' tutte queste osservazioni metodologiche perché sono quelle cose che almeno a me fanno sì che l'altro mi piace il suo metodo. Poi non ce le diciamo mai, ogni tanto rischiamo di dimenticarci, no? Di non essere ben consapevoli. Quindi, diciamo, il senso di ciò che in questa oretta, più o meno, anche un po' meno, prima della messa, ciò di cui ciò che ci dovremmo aspettare non sono tanto delle risposte o dei chiarimenti definitivi, ma probabilmente esattamente al contrario, il senso di una biografia esemplare, quella di Gesù, che è la biografia del figlio di Dio, che ha preso carne, dunque che non ha evitato il problema con cui ci siamo confrontati, anzi è andato proprio a cacciarsi in questo guaio volontariamente. Questa biografia esemplare come la forma di una memoria possibile, no? La forma della nostra possibilità del poter dire che si può vivere con un corpo, si può abitare un corpo, e che si può farlo dentro una libertà, come diceva Marco. Siamo partiti dalla domanda venerdì mattina, cominciando a leggere quel testo, che senso ha questa faccenda? È solo un peso, no? È solo una difficoltà in più, in fondo se Dio ci faceva puri spiriti era meglio, no? Era meno impiccioso, avevamo meno problemi, oppure ci dicevamo c'è un senso, no? Da qualche parte questo è il nostro essere, abitare un corpo ha una gioia con sé, una benedizione. Ognuno di noi darà la propria risposta a questa domanda, non solo oggi, anche in avanti. Questo testo ci mostra, spero ci mostri, se e come Gesù ha vissuto il proprio aver preso carne come una benedizione o come una maledizione, no? Cioè, la forma della vita di Gesù rispetto a questa questione, dove si è messa. Questo è un po' per dire a che punto siamo. Il testo che ho scelto è tratto dal capitolo 22 di Luca, dal versetto 7 al seguente, un testo molto conosciuto e molto sconosciuto, come al solito succede con la scrittura. Molto conosciuto perché il testo, poi adesso lo leggiamo, dell'istituzione dell'Eucaristia, quindi un testo che non solo conosciamo nei Vangeli, ma ogni volta che andiamo a messa lo sentiamo in quella che tecnicamente si chiama la narratio institutionis, no? Nella consacrazione, la sera prima di essere tradito. E contemporaneamente è un testo molto sconosciuto perché la versione di Luca non suona uguale, no? La narratio institutionis che si legge nella messa, che noi abbiamo tutti nell'orecchia e probabilmente se non ci pensiamo la sappiamo quasi a memoria, viene da Matteo e da Paolo, cioè una sintesi crociata. Questa è la sostanza è la stessa, ovviamente, ma non sono le stesse parole, né, come vedremo, non è nello stesso ordine la faccenda. Per cui, da una parte è molto conosciuto, dall'altra uno dice: no, ma non era così, era un po' diverso, no? Ecco. Dietro qui ci sta un problema a cui dedico mezzo minuto, perché diciamo per noi non è così rilevante stamattina, gigantesco. Che è quello, Silvana ieri diceva, non l'ha istituito Gesù da circa il matrimonio, dell'istituzione, no? Che già rispetto al matrimonio è un problema, ma rispetto all'Eucaristia ovviamente 10 volte di più, no? Tutti noi abbiamo nella testa, nonostante Vaticano II, nonostante gli studi storico-critici, nonostante, 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 tutti noi abbiamo nella testa che, come dire, l'importante è che quelle lì siano proprio le parole, no? Come diceva ieri Marco, in tedesco abracadabra si dice hocus pocus, che è esattamente lo storpiatura di questa Hoc est enim corpus meum, perché nella testa dei protestanti queste parole esatte sono una formula magica e noi diciamo tutti no, però poi rischiano un po' di funzionarci come una formula magica, no? Allora c'è una grandissima discussione, soprattutto oggi, su queste parole, da dove vengono, perché si usa quella versione lì, perché Matteo è diverso da Luca, perché quello fa così, perché quello. La discussione è enorme, non credo avrà fine in tempi brevi, perché tutti abbiamo ormai, insomma, più o meno un certo consenso tra gli studiosi sul fatto che questo testo è abbastanza relativamente tardivo, che, come diceva Marco, la prima narratio istituzionis è dopo il terzo secolo, quindi per 3 secoli in realtà non si fa questo racconto, no? Perché c'è la storpiatura del esattamente le parole, poi Gesù cosa ha voluto, voleva istituire l'Eucaristia, tutta quella storia lì. Allora, tutta questa discussione noi la lasciamo da parte, dico solo 2 cose che sono appunto interessanti per noi e che sono, uno, ormai praticamente c'è un discreto accordo tra gli studiosi, anche se ancora la discussione è feroce, sul fatto che la sovrapposizione che noi facciamo normalmente, che è stralegittima nella tradizione, nelle pratiche credenti, non è però storica. Cioè, Gesù non, questo racconto non è il racconto di una celebrazione pasquale ebraica. Cioè, noi abbiamo questa cosa che c'è la Pasqua degli ebrei. Che poi Gesù si trova a celebrare la Pasqua con i suoi e celebrando la Pasqua istituisce l'Eucaristia, che istituisce la nostra messa, che sarebbe la nipote del nonno Pasqua ebraica, no? Nonno. Allora, non è così, questo è ormai abbastanza provato da tutti, che viene da un'interpretazione molto tardiva, post-riforma protestante, antisemita come preoccupazione. Cioè della cosiddetta teoria sostitutiva, no? Per cui bisognava mostrare che tutti gli elementi del più interessanti, più nobili del mondo ebraico, come la celebrazione della Pesach, cioè della grande alleanza e della liberazione da parte di Dio, venivano sostituiti da una cosa più figa, no? Quindi il sabato sostituiva la domenica, la Pesach sostituiva l'Eucaristia, no? E allora si spingeva su sto fatto che Gesù, celebrando la Pasqua ebraica, fa un'altra cosa. E già lo hanno fatto gli evangelisti. Nel racconto che leggeremo adesso si dice si dovevano celebrare gli azimi. Giovanni racconta la passione di Gesù nella chiave della celebrazione pasquale, Gesù è il nuovo agnello, cioè, quindi è molto antica questa idea della sostituzione, ma di per sé non è probabilmente un dato storico. Probabilmente questo non era sempre pasquale, ma era una cena di un sabato, cioè una cena liturgica, nella prassi delle cene liturgiche ebraiche, in cui Gesù offre questa ricomprensione di sé, della propria storia, ai suoi discepoli. Poi i discepoli, nella tradizione credente, esattamente sovrappongono i significati. E da questo punto di vista richiamo quanto diceva Marco ieri, molto bello, cioè non sono solo le idee che fanno le vite, e le vite credenti, sono anche le pratiche, no? Cioè non è detto che se davvero storicamente era la Pasqua ebraica, allora tutto funzionava. No, come in ogni amore, una cosa che succede, poi io gli metto sopra il valore di una cosa preziosa, no? Il professore che ci spiegava queste cose diceva sempre: se io dico a una persona sei la luce dei miei occhi, non sto dicendo che quando lui non c'è è buio, sto dicendo che la sua vita è per me un valore così grande come la luce. Allora, se noi diciamo questa è la nuova Pasqua, non stiamo discutendo tecnicamente se Gesù stava celebrando la Pasqua o no, ma stiamo dicendo questa è l'alleanza in cui noi reinterpretiamo anche la storia precedente e la vediamo come un compimento, non un punto d'arrivo. Ok. Sì. Può darsi che, tra l'altro, quello che dicono i Vangeli. Allora, noi abbiamo nell'orecchio le omelie su questi Vangeli, che usano su questo soprattutto Giovanni, che fa tutto un calcolo complicato per farlo coincidere con la parascene, con la Pasqua. In realtà, i sinottici non sono concordi su questo. E c'è tutte datazioni diverse, perché di per sé, per esempio, Matteo, che viene dal mondo giudaico e che ha una preoccupazione di non offendere i cristiani di origine ebraica, spinge meno su questa cosa e la data meno alla Pasqua. Non so come dirti. Quindi, noi sappiamo l'operazione che i Vangeli fanno, non sappiamo storicamente se Gesù è morto nella Pasqua ebraica o no. Questa è la questione. Però sappiamo che fin da subito lo reinterpretano in questa chiave. Tra l'altro, se uno legge materialmente il racconto di Giovanni, la cronologia che lui dà non torna. E tutti ci abbiamo nella testa che Gesù è rimasto nel sepolcro 3 giorni, non c'è verso di farli tornare questi 3 giorni. Perché il giovedì è stato tradito, il venerdì è morto, il sabato mattina è risuscitato. No, secondo Giovanni no. Cioè il giorno dopo il sabato lo trovano le donne. Ma lui dal sabato non è più nella tomba, no? Risultato è un giorno e mezzo, non sono 3. Non c'è verso di farli tornare questi 3 giorni nel sepolcro, perché è chiarissimo che Giovanni dice i 3 giorni riferendosi al libro di Giona, dei 3 giorni nella balena, cioè che richiama i 3 giorni profetici. Esattamente, sì. Cioè, è un gioco di rimandi simbolici. Dunque, già nel testo di Giovanni, ad esempio, tutti i calcoli su quando possono andare da Pilato, quando inizia la festa, tutte quelle cose che abbiamo nelle orecchie, no? Liberava uno per la Pasqua, non tornano già all'interno del racconto, solo che noi non lo leggiamo mai con quest'ottica, cioè facendo caso alle scansioni, no? E contando, perché giustamente stiamo attenti a altro. E quindi ci sembra che funziona perché nella testa ci abbiamo che funziona. Quindi un po' questa è la questione. Questo è il primo punto che ci interessa, diciamo che viene un po' dalla storia. Il secondo punto è questo, e spero di essere chiara, perché è molto rilevante per il tema nostro proprio, no? Questo è un racconto di gesti che ci mette 3 secoli a diventare un racconto raccontato di parole e che poi progressivamente, per le polemiche, il problema delle eresie, di distinguersi, di capire bene e così via, si sposta sempre più sulle parole, sempre meno sui gesti, stilizza i gesti nella liturgia, dunque nella liturgia chiamiamo mensa un altare, che è un'ara, non è una mensa, chiamiamo cena una cosa che non è una cena, no? E così via, i gesti sono sempre più accennati, sempre più le parole, e noi che siamo abbastanza al fondo di questo percorso, diciamo come possiamo capire. Ci abbiamo spostato tutto dal gesto al concetto. Ma di per sé qui il problema sono i gesti, no? Non i gesti nel senso appunto di gesti magici, di scongiuri, di... I gesti nel senso di un essere al mondo. Non capisco. A volte non capisci perché non c'è niente da capire. Perché io parlando sto facendo questo gesto. Sì, forse potremmo fare un'analisi molto raffinata, di tipo psicosomatica, perché alla fine della fine della fine c'è anche una spiegazione. Se voi non vi chiedete perché sto facendo questo gesto, a volte notate dei miei gesti come rafforzativi, vi aiutano la comprensione, a volte non li notate. E io sto battendo i piedi sotto il tavolo perché sono molto nervosa, voi non lo vedete, dice qualcosa di me, certo, se ci fosse davanti a me un comportamentista lo analizzerebbe, ma di per sé non aggiunge, non toglie la mia comunicazione. Riesco un po' a spiegarmi. Lo stare al mondo è uno stare al mondo corporale, di gesti. Da questo punto di vista per noi è molto difficile, perché traduco in modo molto concreto, per esempio nella liturgia la nostra domanda è sempre cosa vuol dire? A volte non vuol dire. Dice perché non vuol dire. Non è concettualizzabile, perché se si poteva spiegare in parole non si faceva il gesto, non so come dire. Perché ci sono cose che se le devi spiegare non fanno più ridere come barzellette, e quindi è inutile che la racconti, cioè devi dirlo in un altro modo, scegliere un altro registro se uno non capisce la battuta. Ok, queste sono un po' le due questioni. Questo, ad esempio, discende da questo studio storico, eccetera, che sta spostando sempre più avanti la sistematizzazione di questo racconto nel gesto liturgico. Per molto tempo la Chiesa ha capito che non c'era niente da dire. Noi ormai mettiamo le diapositive dietro, facciamo le ammonizioni, le spiegazioni, questo simbolo significa, abbiamo una ridondanza di racconto verbale enorme, no? Perché appunto i gesti sono un po' muti. Allora, il racconto, che anche qui colloca nella Pasqua, Luca. Venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare. Gli chiesero: dove vuoi che la prepariamo? Ed egli rispose: appena entrate in città vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà e direte al padrone di casa: il maestro ti dice, dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà una sala al piano superiore grande addobbata, la preparate. E si andarono e trovarono tutto come aveva loro detto e prepararono la Pasqua. Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui e disse: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, poiché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie e disse: prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più il frutto della vite finché non venga il regno di Dio. Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza del mio sangue che viene versato per voi. Sono due calici, non so se l'avete mai notato. Ma ecco, la mano di chi mi tradisce è con me sulla tavola. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito. Ma guai a quell'uomo dal quale è tradito. Allora essi cominciarono a domandarsi a vicenda chi di essi avrebbe fatto ciò. Questo è il testo di Luca che credo, ascoltandolo così, sentite subito sia la somiglianza, ma anche la differenza rispetto al racconto. Ed è chiaro che io lo leggo, come dire, nella trama di questi giorni, no? Allora, la prima cosa, no? C'è questo inizio dell'andate a preparare, no? E del problema del mangiare. La dinamica cibo, mangiare e preparare, poi torno su questo preparare, è ovviamente una delle due dinamiche fondamentali del corpo. Il corpo ha bisogno di due cose senza le quali non c'è. Uno è essere generato e l'altro è nutrirsi, mangiare bene. Di tutto il resto si può teoricamente fare meno, scomodamente fare meno, ma questi due elementi sono gli elementi fondamentali che dicono del nostro corpo, essere generati. E la cosa interessante è che tutti e due gli elementi vengono da fuori, dicono il nostro strutturale dipendere dall'esterno. Ieri Marco diceva delle cose, ieri mattina anche su questa questione del cibo, del rapporto anche conflittuale che abbiamo col cibo, soprattutto nella nostra cultura, e dell'onnipotenza che è l'autogoverno del proprio corpo privato del cibo, no? E dei sensi di colpa, per esempio, nella nostra cultura, del senso di disperazione che io conosco meglio, del non riuscire a regolare, no? Essere obesi è una colpa, no? Che vuol dire che non hai abbastanza rispetto del tuo corpo, volontà, capacità di dominio di te. Perché? Perché noi abbiamo un problema col dipendere dall'esterno, con ciò che introduciamo. Passiamo fino alla nostra adolescenza a cercare di dimenticare di essere stati generati, cioè di aver avuto la vita come qualcosa che non ci siamo dati da soli, facciamo finta di niente. E cominciamo mano a mano a dire: beh, io ho scelto, ho capito la mia identità, mi sono formato, ho studiato, per spingere sempre più lontano nella biologia. Beh, certo, non potevo nascere dal nulla, no? Uno per forza è stato generato, no? Ma poi l'importante è che io sono diventato io, no? Cioè che io ho deciso. E sul cibo la stessa cosa, no? E qui tutta la faccenda comincia con questa cosa che Gesù dice, perché possiamo mangiare. Non solo, ma la provenienza dall'esterno è raddoppiata. Gesù manda i suoi, andate, a preparare, appunto, no? Qualcuno, qualcun altro deve compiere questo lavoro di cura. Chiunque campa solo, sa che è tristissimo preparare il pranzo per sé, no? E finisce che uno alla fine mangia pane e formaggio, no? E sa qual è la gioia di arrivare a casa e trovare pronto. Ma non per pigrizia, ma proprio perché un altro ha fatto questo gesto, no? C'è una poesia di Patrizia Cavalli che dice esattamente questo, no? Che dice: arrivare a casa nell'esatto momento in cui la pasta è scolata, in cui non devi aspettare ancora che cuocia e nemmeno è già fredda, no? Questo momento di felicità perfetta non dovrebbe essere negato a nessuno, no? E conclude: anche oggi mi danno da mangiare. Ed è bellissima perché è proprio questa idea che un altro ha trovato il tempo esatto, no? Per aver cura di te. È chiaro, è figura di capire, ascoltare, trovare la misura della distanza e della vicinanza, non essere invasivo ma essere vicino, tacere e parlare, cioè di tutte le misure che l'altro, no? E il cibo è esattamente la figura chiave di questa. Dunque, qualcuno che prepara per te. Allora, Gesù si sottopone a questa logica, no? Dobbiamo poter mangiare, e manda i discepoli che ricevono da uno sconosciuto la preparazione di questo pasto. Gli chiede un atto di fiducia, no? Piccola parentesi, dicevo prima, l'altro elemento strutturale che senza il quale non si dà corpo è la generazione, la fratria, no? Cioè l'essere generati e l'avere concorrenti, fratelli, sorelle. Tutte e due le questioni sono, come dire, ben delicate. Chiusa la parentesi, abbiamo fatto già una lezione su questo tema. Allora, Gesù introduce nella sua biografia questa dinamica senza orgoglio, ma anche senza sottrazione, no? Il racconto della sua vita pubblica inizia col racconto delle tentazioni in cui il demonio dice di che queste pietre diventino pane. E Gesù non entra in questa tentazione. E si avvia la conclusione con questo: andate a preparare perché possiamo mangiare. Che è la stessa, il rifiuto dell'autodeterminazione solitaria della propria salvezza, no? Non trasformerò le pietre in pane, non negherò la necessità che qualcuno prepari il cibo perché si possa mangiare. L'essere al mondo con un corpo, lo dico in termini concettuali, che così ci tranquillizza un po', l'essere al mondo con un corpo significa accettare la legge che è da altrove che mi viene me. Almeno secondo la forma di vita di Gesù. E poi c'è quest'altra cosa che trovo bellissimo, no? Gesù dice, mandò Pietro e Giovanni e li manda a seguire uno. Cioè, spesso mi sono chiesto, ma non faceva prima di lì? La prima a destra, seconda porta, entrate lì, no? E ci gli dice, troverete uno con una brocca, seguitelo, ed è in greco lo stesso verbo della sequela che viene usato per i discepoli. Lasciato tutto lo seguirono, è proprio il verbo della sequela, seguitelo, e nella casa in cui entrerà, nemmeno a lui devono chiedere, nella casa in cui entrerà, entrate anche voi e dite al padrone di casa, il maestro, eccetera, eccetera. Cioè, mi veniva da pensare, sentendo ieri Marco, quando Marco diceva l'onda, seguire l'onda. C'è questo secondo movimento fondamentale, il primo è quello di accettare di dipendere dal cibo per vivere dall'esterno, ma il secondo movimento fondamentale è seguire. È sempre è cugino primo dell'altro, no? Non deciderai, dice Giovanni alla fine, rispetto a Pietro, quando sarai vecchio non deciderai più dove vai, no? Ma altri ti porteranno. Il tema della sequela, voi lo sapete, nel Vangelo è un tema gigantesco, ma non è mica un tema spirituale, eh? Si segue con un corpo, si piglia, si va, si alza i tacchi. Noi ne abbiamo fatto appunto un tema concettuale, interiore, molto astratto. Vabbè, credo che sia chiaro. In questa prima parte del testo ci sono tutti gli elementi dell'essere al mondo con un corpo di Gesù. Accettare la dipendenza dall'altrove e mettere in moto meccanismi di sequela, muoversi e andare. I discepoli di Emma, spesso abbiamo commentato, no? Sono due che camminano. In questo camminare e parlare, che sono le due forme del muoversi, In questo sbilanciamento entra il viandante conosciuto e non è un caso che nel testo di Emmaus Luca di nuovo metterà in gioco l'Eucaristia. È chiaro che questo movimento corporale, che è il movimento di spostare il proprio baricentro, quando uno alza un piede per fare un passo in avanti, c'è una frazione di secondo in cui puoi cadere, perché se non ritrovi l'appoggio, caschi. Ogni passo è uno sbilanciamento dell'equilibrio e non si. Se voi fotografate uno nel momento esatto della sospensione, non sapreste dire se sta camminando o cadendo. Perché il movimento è esattamente lo stesso. Perché poi appoggi il piede e stai in piedi, poi risposti l'equilibrio. Allora c'è tutto in questo. Tutti gli elementi fondamentali dell'essere al mondo con un corpo. In questo le righe che seguono sono fondamentali perché dicono in questo scenario che è quello comune tra noi e Gesù, perché Gesù ha voluto prendere la nostra carne, cioè assumere un corpo come noi, in questo scenario che abbiamo in comune c'è un gesto di libertà. Il gesto proprio, noi diremmo con le nostre parole, l'unica vera scelta che importa fare. Noi tendenzialmente in questo scenario investiamo tutta la nostra libertà, cerchiamo di non dipendere, di non seguire, di decidere, di dire io sono, io scelgo, io voglio, eccetera. E poi in genere sulla seconda parte, che sarebbe invece quella della scelta, dice no, ma sai, la vita è andata così, no? Sai, mi sarebbe piaciuto, però, no? Abbiamo esattamente rovesciato la logica del nostro essere al mondo con il corpo, per cui c'è uno scenario condiviso in cui noi non scegliamo, ma riconosciamo ciò che riceviamo. Ma poi questo non vuol dire che non scegliamo mai. Dentro a questo scenario, accettato questo, c'è una forma possibile che è una scelta di libertà, e vediamo qual è quella di Gesù. E noi invece rovesciamo la cosa, scegliamo sul primo, perché abbiamo bisogno di sentirci autonomi, e giustifichiamo l'incapacità di libertà del secondo. Allora, stabilito lo scenario, comincia la parte propria, la forma propria in cui Gesù esercita la propria libertà. Ed inizia con questa frase che nel Vangelo è sempre molto importante. Quando fu l'ora? Nel Vangelo è sempre decisivo. Questa espressione si trova spessissimo, c'è tutto, se volete, miriadi di studi esegetici su questa faccenda, ve li risparmio. Nel nostro contesto, secondo me, è importante sottolineare come i corpi hanno dei tempi, non sono sempre uguali. E ancora una volta sono tempi che non stabiliamo a priori. Deve arrivare l'ora e non deve essere superata l'ora. Quando fu l'ora, prese posto a tavola agli apostoli con lui e disse: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. In questi giorni è già venuto fuori varie volte questa questione del desiderio, e forse si capisce meglio questo versetto dopo aver sentito questi ragionamenti. La posizione della nostra libertà, la decisione, se volete, la scelta, le scelte, muovono da un desiderio. Se uno non è in grado di dire che cosa ha desiderato ardentemente, non succede mai niente di vero. Poi magari forse lo sappiamo dire solo dopo, non è che necessariamente lo dobbiamo dire prima, ma di per sé la verità delle cose che scegliamo non è frutto della volontà, dell'ascesi, appunto della logica platonica in cui io impongo al mio corpo fatica, sforzo. La logica è che ciò che scegliamo nasce dal nostro desiderio. E certo, ci va una lunga disciplina perché il desiderio sia un desiderio libero. E qui rimando a vari seminari, varie riflessioni dell'altro, eccetera, che hanno una loro intensità, no? Che il desiderio non è solo ci voglio un gelato, che il desiderio si distingue, si connette con i bisogni, cioè tutta la riflessione sui desideri che il desiderio è un dato, teologicamente si dice scatologico, cioè che si sa sempre dopo in termini di memoria, cioè che alla fine della vita, se uno è bravo, forse riesce a capire quali sono i desideri che lo hanno mosso. Adesso sto un po' riassumendo velocemente, ma e che ci va tutta una capacità di dialogare con se stessi, di abitare sé con vicinanze e distanze per addomesticare questi leoni ruggenti che si aggirano cercando chi divorare, che sono i nostri movimenti interiori, i desideri, eccetera, e trasformarli in micetti è l'opera di una vita, cioè nel senso che non è così banale. Rimando a tutto questo. Quindi spero di non essere, come dire, mal compreso quando dico ogni scelta nasce da un desiderio, proprio nel senso in cui ne abbiamo parlato anche in questi giorni. E Gesù dice: ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi. Traduciamolo ancora una volta concettualmente, no? Gesù dice: bisognava arrivare fino qua, volevo davvero che questo accadesse, che fino qui si arrivasse, perché questo è ciò che avevo da fare. Il motivo per cui sono qui è l'unica cosa davvero importante, no? E le parole, i miracoli, gli insegnamenti, le cose, va tutto bene. Così come ciascuno di noi ogni tanto è così fortunato da poter dire: certo, la vita vai, vieni, fai mille robe, tutte importanti, tutto in forma del tuo essere al mondo, ma ci sono alcuni punti di verità in cui uno dice: ah, ecco, era qua che bisognava arrivare, era questo snodo, no? Era questo il punto, poi ricomincia il vai, vieni, compra il pane, fai il caffè, cioè le mille cose quotidiane, ma lì c'era la questione, per cui io poi posso dire: sì, sono stanca, però sono contenta, no? Era questo che volevo. Poi certo, se fosse più facile, se dormissi 12 ore, sarei anche più rilassata, però non cambierei questa vita, no? Non cambierei quello che sto facendo. Oppure certe volte sono costretto a dire: no, ma va tutto bene, non avrei neanche motivi per essere insoddisfatto, cioè, no, niente di grave, però non era qui che volevo essere. Non so se riesco. Allora, in questo desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi, c'è che Gesù dice della propria vita a cui bisognava arrivare. In questo esercizio di libertà, in uno scenario dell'essere corporalmente al mondo. Spero che sia chiaro. Se non è chiaro, peggio per voi. Poiché vi dico, non la mangerò più perché finché non si compie il regno di Dio. E a questo punto dovrebbe essere chiaro, no? Gesù dice di sé che sta uscendo da una certa dimensione, che il suo corpo non sarà più lì. Perché non mangerà più. È sull'orlo dell'interrompere l'abitare il proprio corpo. Perché ci sarà un corpo assente. Qui si aprirebbe una grandissima riflessione. Io ieri mattina accennavo in una domanda che mi sembra proprio una cosa bella e sottovalutata della riflessione credente, ed è: quando noi diciamo che crediamo nella risurrezione di Gesù e nella risurrezione nostra, quello che diciamo in modo molto forte è qualcosa di cui forse solo in questi secoli, a causa della cultura in cui siamo, finalmente riusciamo a capire bene, o comunque capiamo da questo punto di vista, no? Che non è forse quello più tradizionale. Quando io dico spesso, un po' a mo' di slogan, che l'unico problema che le donne alla resurrezione non avranno era l'unico problema su cui si erano fatti un'ansia, e cioè chi ci rotolerà la pietra, no? Avranno tutta un'altra serie di problemi, ma la pietra sarà già rotolata. Perché la resurrezione dice che non ci si può mettere una pietra sopra. Non c'è un cadavere. Non c'è un corpo morto che possa chiudere il lutto. Questo è quello che dicono i Vangeli. I Vangeli ci dicono poi Gesù che appare risorto. Ma non ci raccontano la resurrezione. Ma ci dicono, non c'è un cadavere. Dunque non si può vederlo, salutarlo, chiudere. Mettere una pietra sopra. La storia di Gesù è una storia aperta perché il suo corpo non è con noi, ma non è nemmeno in una tomba. Mettetelo insieme con il ragionamento che faceva ieri Marco sul fatto che i cristiani da questo deducono che anche i nostri corpi morti, i corpi dei santi, dei martiri, eccetera, non sono più semplicemente l'immagine della degradazione, dell'impuro, del marcio, no? Quindi da tenere fuori dalle città, eccetera. Ma diventano simbolicamente l'anticipazione a questa partecipazione al non esserci più un corpo da piangere. Quindi vengono messi nelle chiese, sotto gli altari, quello che ci diceva ieri Marco circa il culto dei santi. Noi non abbiamo più paura dei cadaveri, perché dal momento in cui il cadavere di Gesù non c'è, nessun cadavere è un cadavere e basta. Siamo tutti potenzialmente dei corpi gloriosi. Allora, questo è come dire, il nucleo, no? Non mangerà più perché non ci sarà più un corpo da nutrire, ma neanche un corpo che marcisce. Infatti, non mangerò più fino a che non si compie il regno di Dio, ricomincerà a mangiare. Il banchetto celeste, ci sarà misteriosamente un corpo glorioso, diverso, discorso di ieri, no? Quale corpo? Va bene, ma in qualche modo Gesù ci dice c'è un tempo in cui non ci sarà corpo, ma l'esito finale non è annegare, ma ricomprendere il cibo e il corpo. Sì, è che è già il suo corpo glorioso, no? E poi qui c'è la prima volta del calice. Rese grazie, prendetelo e distribuitelo, perché vi dico, da questo momento non berrò più. Qui il calice è messo in connessione al non bere più, come prima detto, non mangerò più. È il negativo. E poi dopo ci sono di nuovo corpo spezzato per voi. Sangue versato per voi in positivo. Per questo c'è due volte il calice. In realtà c'è due volte anche non il pane, ma il mangiare, no? Cioè quello che lui costruisce è questo dittico, Luca, che dice: quanto a me, non mangerò più, non berrò più, fino. Quanto a voi, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Luca sottolinea tutte e due le volte il cibo e il vino. Nella nostra testa, nonostante tutto, nonostante Vaticano II, l'Eucaristia resta il pane. Noi l'abbiamo dimezzata per motivi storici, politici, eccetera. E la partecipazione al calice rimane comunque ancora un'esperienza eccezionale, rara, sempre un po' complicata tecnicamente da organizzare. Cioè, rimane ancora qualche cosa di strano. Luca, in realtà, il Vangelo di Luca invece tiene i due elementi talmente legati da ripetere due volte il calice, no? Gli altri evangelisti dicono non mangerò più, non berrò più, ma senza fare questa distribuzione del calice. E poi dicono il positivo, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue per voi. Lui fa tutte e due le volte cibo, vino, cibo, vino. Allora, due questioni. Primo, perché lo dico in termini moderni che certo Luca non avrebbe usato, il corpo, la carne è statica, è il sangue che gli dà vita. Sapete, tutta la cultura ebraica, il rapporto col sangue, eh? Il sangue è la sede dinamica, no? E per Luca è importante che noi comprendiamo che quando si parla di corpo di Gesù non si parla di un pezzo di carne, di un dato statico, si parla della vita, dell'essere al mondo storico di Gesù, della vita dinamica. E dunque poi si arriva al succo della faccenda, quello che dicevo, l'esercizio della libertà. Poi prese un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Infatti questo in memoria di me lo lasciamo un attimo sospeso. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è della nuova alleanza del mio sangue che viene versato per voi. Questo è il luogo dell'esercizio della libertà di Gesù. Pro vobis, per voi. E non queste sono le mie parole che vi insegno, questo è ciò che io ho fatto per voi, ma questo è il mio corpo dato per voi. C'è una, come dire, radicalità potente nel dire che è il mio stesso essere al mondo che è per voi. E qui c'è poco da discutere, cioè, e credo è assolutamente autoevidente. Ciò che è stato ricevuto dal cibo, dal preparato, dall'esterno, che è la totalità della mia vita, può essere ridonato oppure no, ridonato oppure no. E talmente è forte questa cosa che Luca mette dopo e non prima con gli altri evangelisti, dopo queste parole belle potenti, la questione del tradimento. Gli altri evangelisti fanno un raccontino. E c'è questa cosa che Giuda bacia per far riconoscere Gesù, che poi Gesù era conosciuto, cioè che è un po' strano, no? Che tradimento è? E infatti poi, per esempio, in Marco Gesù dice: ma come? Con spade e bastoni venite, ero in mezzo a voi, mi conoscete, potevate arrestarmi. Cioè, qual è il ruolo vero del tradimento di Giuda? Non è che ha svelato qualcosa che non si sapeva o... Non c'è ruolo reale di tradimento. Luca lo mette dopo perché spiega bene qual è il tradimento dopo, no? E dice: la mano di chi mi tradisce è con me sulla tavola. Si può condividere il cibo, ma non necessariamente questo basta per condividere l'opzione di libertà che in questo scenario si attua, che è che cosa ci faccio del mio essere al mondo. E il tradimento di Giuda è pensare a una soluzione quanto a sé. Nemmeno sbagliata, cioè, nemmeno folle, giustificabile. Riesco un poco a spiegarmi? E questo, ahimè, è terribilmente semplice, ma anche terribilmente radicale. Dopo questo, e ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, ogni soluzione pensata quanto a sé per sé è un tradimento. Poi liberi di farli, non vuol dire che uno va all'inferno, cioè non c'è nessuno di tutti quegli apparati morali che noi ci mettiamo dentro, eh? Ma deve essere chiaro, è un tradimento del proprio desiderio e dell'opzione di libertà di Gesù. E se uno segue, cerca una verità che non sia questo tradimento, per poter mettere la propria mano sulla stessa tavola, cioè ricevere d'altrove lo stesso cibo. Un'ultima parola e chiudo. Sì, ma anche in Paolo, cioè la lettura in funzione dell'alleanza rotta che viene ricostituita è una lettura molto tardiva. Paolo, quando parla del peccato, il corpo del peccato, l'uomo vecchio, eccetera, non parla di quello che poi noi abbiamo nella testa che viene dopo il 1500, che è il peccato originale, tutta quella storia lì, non c'entra niente. Paolo usa peccato dove Luca usa tradimento, uguale. È la stessa, adesso più o meno uguale, non tecnicamente uguale, ma nella sostanza uguale. Cioè, per Paolo l'uomo vecchio, il vecchio Adamo, cioè tutta quell'esemplificazione è esattamente il modo in cui Paolo cerca di spiegare, prima degli evangelisti, non dopo perché ha scritto prima, cerca di spiegare questa dinamica, no? In cui appunto lui parla dell'uomo vecchio, dell'uomo nuovo, per dire proprio la totalità, non tanto i singoli comportamenti, ma il mettersi dalla parte di una vita ricevuta e donata, oppure mettersi dalla parte di un tradimento, di una vita non nello spirito, no? Ma della carne, il vecchio, eccetera, tutta questa. Un'ultima parola, veramente poi chiudo. C'è quel fate questo in memoria di me, che è ovviamente questione epocale per la celebrazione liturgica, eccetera, eccetera, ma al di là del suo aspetto tecnico, giuridico, istituzionale, tutte queste robe che in questo contesto non ci interessano molto, che cosa dobbiamo fare in memoria di lui? Cosa sarebbe questo? Fate questo cosa? La cena? La vita di Gesù? La sua morte in croce? Che cos'è questo? Perché per noi è molto scontato che questo è rituale. Fate questo in memoria di me vuol dire prendete, spezzate, eccetera. Peraltro non lo facciamo perché stilizziamo, no? Perché non facciamo questo, facciamo un'altra cosa, no? Legittimamente, secondo me, facciamo un'altra cosa. Allora, che cos'è questo che dobbiamo fare in memoria di lui? Io credo che questa è una buona domanda. E che è interessante, lo dico con una battuta sola, vedere come nella pratica credente, nei secoli che hanno seguito questo tempo, i cristiani hanno sempre connesso in modo strettissimo il contenuto e il rito. Hanno capito fin dall'inizio che dovevano ripetere, rammemorare, ricordare il gesto, non tanto i contenuti, ma il gesto. Dividere il pane. Rendere grazie, benedire, dividere il pane. Che dovevano anche rimettere in gioco questa struttura simbolico-rituale, non solo fate questo in senso morale, vivete così. Ma dovevano anche trovarsi nel giorno della Pasqua del Signore e ripetersi questa cosa. E insieme hanno sempre tenuto però anche il contenuto, cioè hanno tenuto le due questioni. Fate questo, cioè giocate la vostra libertà nel vostro essere al mondo come non scegliere una salvezza quanto a sé, ma anche datevi tempi e luoghi in cui simbolicamente potete ricordare, rifare questo, rappresentare, lo dico tra virgolette, nei vostri corpi radunati i gesti di questa memoria. Non c'è disgiunzione tra questi due elementi, questo è tutte e due le cose. E ogni volta che, caso classico, la polemica con i cattolici protestanti nel 1500, ma mille volte nella storia della Chiesa, si esagera nell'una o nell'altra direzione e qualcuno dice: no, però abbiamo esagerato troppo sulle opere, bisogna spingere spingere sulla fede che questa è la presenza di Gesù che ci salva. No, però troppo sulla fede, sul rito, sull'importanza di andare a messa. Questi cristiani che vanno a messa poi non fanno niente, poi nelle loro vite sono dei fetenti, ricchi, violenti. No, questo no. Tutte le volte che si esagera in questo binomio, c'è poi una reazione e c'è la necessità di ritrovare un equilibrio, perché le due dimensioni sono proprie dell'essere al mondo dei corpi. Bisogna fare, ma anche sapere di sé, avere una parola e un gesto simbolico. E gli spirito, i veri adoratori adoreranno in spirito e verità di Giovanni. Bisogna che le cose siano vere, ma che ci sia anche una parola che dica quella cosa vera. Perché le cose vere senza parole non hanno significato. Le parole senza le cose vere sono vuote. Il nostro corpo è un atto in cerca di parola e una parola in cerca di carne. E permanentemente, diceva il primo giorno l'antropologo, una natura incorporata nell'ambiguità di una plasticità reciproca, no? Di fare che la biologia serva allo spirito, tra virgolette, alla cultura, e che la cultura dica, mostri una biologia abitata. E per questo i cristiani hanno sempre capito che questo era il punto centrale. Dunque, l'Eucaristia al centro della vita cristiana, tutte quelle chiacchiere lì, di questa roba qua. Il luogo dove i corpi e il corpo di Gesù trovano una natura incorporata e dunque pieno di ambiguità, di un'ostia, diciamo che pane. E che, di quel pane che non è pane, diciamo che è il corpo di Gesù, tutto innaturale. Insieme parliamo delle cose più naturali dell'universo, cibarsi, vivere, eccetera.